Buongiorno e benvenuta a Gabriella Sborgi.
Grazie, è un piacere essere qui.
Dunque, l'occasione di avere Gabriella Sborgi qui a Lugano è un'occasione particolare perché in questi giorni al Conservatorio della Svizzera Italiana si sta tenendo una masterclass. Gabriella Sborgi sta tenendo una masterclass sull'interpretazione scenica, possiamo chiamarla così?
Sì, in realtà è un approccio più composito e completo. È, diciamo, mutuato dal mio modo di avvicinarmi a un testo e a un ruolo. Il titolo che ho dato è Alla conquista del personaggio. Sono già alla terza edizione in questo conservatorio, felicemente alla terza edizione, perché in realtà è un lavoro in divenire, come deve essere, perché ogni artista, ogni studente si confronta con ruoli anche nella propria attività, nella carriera, ripetutamente e sugli stessi temi ripetutamente. I temi che mi piace affrontare in questo caso per aiutare i ragazzi a fare esperienza e formazione sono il tema del corpo, il corpo come vero strumento, la voce come mezzo, e un grande lavoro sulla parola e sull'immaginazione. Ecco, questi sono i quattro punti cardinali. Il modo di arrivare a un'unione yogica, oserei dire, di tutti questi elementi è non solo cantare delle arie o studiare i libretti, ma anche attraverso altri testi, altre poesie che possono aiutare a concimare appunto l'immaginazione e a sviluppare il percorso creativo. Tutto questo ovviamente facendo risuonare il nostro strumento, quindi anche attraverso l'esperienza delle sensazioni del corpo, attraverso la respirazione e l'uso della parola sia come significante che come significato.
Gabriella Sborgi è la persona giusta per parlare di questo tipo di approccio alla musica e in particolare al canto, perché sin da subito si è segnalata in qualche modo come un'interprete prima ancora che una cantante. Vincitrice dell'Aslico giovanissima, si è poi affermata in un repertorio che non era esclusivamente quello lirico, se vogliamo dire così, ma era quello della galassia novecentesca, in cui più propriamente è necessaria l'interpretazione. Dico bene?
Sì, mi piace pensare che l'attività sia frutto di una più o meno consapevole esigenza di espressione, ma anche degli incontri che si fanno. Per essere sintetici, ho incontrato molti registi e musicisti, ma molti registi che arrivavano dalla prosa o che avevano preso, si erano incaricati di fare delle regie di spettacoli, appunto, non di repertorio belcantistico, per intenderci. Ricordo nel lontanissimo, credo 99, o cielo, sto dando i numeri già, Daniele Abbado mi propose, io ero agli inizi, propose a me e a degli altri giovani, pionieri, avventurieri in un certo senso, per indole in un certo senso, di fare un'opera per il Carlo Felice di Genova, ma non nel Grande Teatro, ma al Teatro Gustavo Modena. E si trattava di un titolo che allora era abbastanza inaudito ed era The Rape of Lucretia di Benjamin Britten. E mi ricordo che non tanto come Carbonari, però in un certo senso eravamo in seno alla grande madre, la grande madre Teatro Carlo Felice, ma eravamo dislocati e lì abbiamo provato così, come se fossimo degli attori, e abbiamo sperimentato molto e abbiamo messo in scena questo spettacolo che appunto all'epoca era poco conosciuto e invece poi abbiamo fatto, credo, penso più di 10 riprese in teatri in tutto il mondo. Questo è stato un incontro con Britten, un incontro con il mondo di Shakespeare e Britten, il mondo con Daniele Abbado, che già conoscevo, però con i colleghi con cui poi mi sono rincontrata per un repertorio simile. E questo, se si immaginano tanti incontri di questo tipo, poi si definisce anche una strada. E questo è stato.
È stato ed è continuato ad essere in qualche modo, perché Gabriella Sborgi si è segnalata sempre di più come interprete del mondo di Britten. Tuttora lo è.
Sì. Sì, beh, non penso che smetterò di esserlo. Il mondo di Britten è un mondo che racchiude quello che mi interessa. Cioè, mi interessa molto la drammaturgia, mi interessa che la voce, che il corpo, che l'interprete racconti una storia. Mi piace che ci sia un lavoro di squadra, dove l'individuo, il talento individuale, la singolarità entri in un racconto più grande, in un'idea più grande. Penso che sia una ricchezza. Così è stato, mi sono molto arricchita attraverso queste esperienze, queste avventure. Britten è un drammaturgo, è un drammaturgo, ha una padronanza della tempistica, dei tempi di teatro, dei tempi di sviluppo dei personaggi e della storia, e che chi conosce, chi ha ascoltato e è andato a vedere le sue opere capisce questa cosa immediatamente, perché ti avvince, perché conosce veramente come sviluppare la suspense, come deludere le tue aspettative e sorprenderti, come ti sorprende anche entrando profondamente nel tuo animo, raccontando storie apparentemente molto, molto lontane, ma assolutamente penetranti. Poi c'è l'elemento del confine labile tra il giusto e lo sbagliato, il bene e il male, il bello e il brutto, il colpevole e l'innocente. E questa dimensione è una dimensione molto profonda, molto difficile anche da interpretare, ma è diventata anche una scuola di pensiero, no? È un modo per affrontare anche altri teatri senza stabilire a priori esattamente che cosa è un personaggio e che cosa vuole, ma in un certo senso non giudicarlo, non partire giudicandolo o determinando a priori il suo percorso, ma creativamente parlando usare, assorbire tutti gli elementi teatrali, scenici, di costumi, il rapporto coi colleghi, le indicazioni del direttore, del regista eccetera, e di te stesso in quel momento, e trasformarsi in continuazione. E questa è la cosa che mi credo abbia alimentato costantemente la mia curiosità, la mia passione per la musica e il teatro. Sapere che il cambiamento e la trasformazione è la vera ricchezza, è la vera fiamma.
Possiamo dire dunque che Gabriella Sborgi ha trovato in Britten una chiave di lettura o un modo per leggere il palcoscenico attraverso i personaggi. Questo modo di affrontare il palcoscenico in che modo poi si applica a un altro grande autore e a un altro tipo di drammaturgia completamente distante, ma che pure fanno parte del suo catalogo, e che sarebbe Mozart?
Oh, che bello! Infatti proprio Mozart mentre dicevo Britten, sentivo Mozart. E viceversa, perché anche Mozart è il non giudicante, è le possibilità tutte, è la grande comprensione, ma con la C maiuscola. In realtà sono arrivata a Britten mentre ero immersa in Mozart. Quindi in realtà non lo sapevo, ma i due già si compenetravano. Torno alla creatività. Sto imparando, anche insegnando, ed è una cosa meravigliosa insegnare, perché è un terreno privilegiato per apprendere, in realtà. È un grande alibi insegnare. Io trasmetto a te qualcosa che so, ma in realtà ricevo quello che so e devo continuare a riscoprire. La creatività è lasciarsi, come dire, fare spazio a ciò che si sa per far nascere qualcosa che non si può prevedere. Faccio un esempio banale. Anche di fronte all'insegnamento, non conosco gli allievi, devo iniziare un corso. Io posso avere una struttura, posso essere preparata sui temi che voglio trattare, posso portare degli argomenti, sia teoricamente che degli esercizi, eccetera. Però poi mi trovo di fronte a dei ragazzi che hanno fisicità, vocalità, sensibilità, percorsi diversi, e non posso assolutamente prescindere da questo. E non mi piace imporre qualcosa, ma mi piace raccogliere, mi piace ricevere e poi trasformare. Quindi anche Mozart, per esempio, Cherubino, che poi è l'emblema del personaggio, che non si può racchiudere in una forma, è la non forma, è la libertà assoluta. E quindi è un personaggio che ho fatto tante volte e ogni volta ho trovato delle cose. Ho proprio sperimentando questa libertà, questa non pregiudizio, questa non forma, ho trovato la complicità con Susanna in una produzione, molta più complicità con Susanna, pure una forma di innamoramento per la contessa molto più sensuale e meno platonica, oppure una rivalità col conte, a seconda di quali erano i colleghi, qual era lo sviluppo della regia ovviamente, ma anche di come mi sentivo in quel momento, oppure il rapporto con Barbarina, è cambiato ogni volta a seconda di ciò che mi trovavo, quindi mi sono sostanzialmente divertita come una pazza.
Che poi è lo scopo del gioco, diciamocelo in qualche modo.
Esatto, è questo che trovo nei giovani, forse non è proprio chiaro, nei giovani studenti, sento che in qualche modo non si lasciano andare al gioco, forse non ne hanno compreso, come dire, non hanno compreso il potenziale vitale del gioco, del rischio, dell'uscire da sé, del buttare carne al fuoco. Vedo che c'è una identificazione in una vocalità, in un ruolo, in un repertorio, in un insegnante. Invece è bello credere nelle cose, ma non appiccicarsi a delle forme, a delle identità, perché una delle cose più belle del teatro è che in realtà puoi veramente liberarti da te stesso e entrare in altro.
Questo è un tema interessante perché interpretare ha molte sfaccettature. La parola interpretare significa tradurre in qualche modo, e nel tradurre c'è anche un tradire. Quanta parte di se stessi si mette in un personaggio e quanto invece lo si riscrive?
Secondo me dipende dal ruolo e dal livello di consapevolezza. Come dicevo, siamo uno strumento. In questo strumento ci sono tante, tante risorse, immaginazione, fisicità, tante risorse. E quindi in un certo senso si può attingere a queste risorse e usarle un po' come quando hai degli ingredienti nel frigorifero, devi cucinare, puoi scegliere di fare la cosa più semplice, più canonica, oppure ti può venire in mente di unire degli ingredienti che apparentemente non c'entrano e può venire fuori qualcosa di meraviglioso. Come successe a me quella volta che avevo solo i kiwi, i chiodi di garofano e il riso, e venne un risotto meraviglioso. Ma a parte questo, voglio dire che le risorse che ognuno di noi ha sono degli elementi da usare, ma poi non possiamo prescindere da quello che è scritto. Secondo me tradurre è nella natura del fatto di essere cantanti, cioè noi diamo suono a una cosa che vista sulla pagina non ha suono, quindi in qualche modo veicoliamo qualcosa attraverso il nostro strumento, quindi lì per lì sulla pagina, cioè, è quello che vediamo, ma non ha vita, non ha materia. Noi assorbiamo, assimiliamo, prendiamo quello che leggiamo e lo traduciamo in suono, in corpo e in movimenti, in intenzioni. L'intenzione, secondo me, è un vasto campo, anche lì l'interpretazione è dare un senso a quella cosa che può essere più generale, letta per com'è. Quindi si possono fare delle scelte, e questa è una cosa interessante anche, no? Che interpretare è fare delle scelte, non da soli, magari anche, però sicuramente ribadisco, un'opera è quanto di più corale e quanto di più sinergico che possa essere come forma di spettacolo, per cui dobbiamo mutuare da tutte le idee, da tutte le sensibilità. Prendere delle decisioni, che sia andare da A a B come movimento nello spazio, oppure accentuare una parola piuttosto che un'altra in una frase, in un modo piuttosto che un altro. Questo secondo me significa interpretare.
C'è poi un altro aspetto che caratterizza Gabriela Sborgi come interprete, e cioè quella della musica da camera, perché non c'è solo l'opera, ma c'è anche la lideristica, la canzone, e anche in questo caso bisogna interpretare, bisogna essere scenici, bisogna portare una fisicità e una presenza.
Bisogna raccontare. Adoro la musica da camera perché è come la quintessenza del racconto. In realtà non hai più l'elemento scenico, non hai più il grande spazio in un certo senso, ma c'è lo spazio microscopico dell'animo e dell'intimità, sia come scavo, perché anche nell'opera si attinge all'interiorità, però il tutto è tradotto, condotto attraverso una drammaturgia e tanti elementi, mentre gli elementi fondamentali sono sì lo scavo, ma anche, come dire, l'ascolto, l'intimità, il fare musica insieme, che siano due mani di un pianista e il pianoforte o più mani e più strumenti. Il tutto diventa più profondo e più sottile, e quindi questa rarefazione, questa intensificazione della parola, del suono, la possibilità di arrivare diversamente allo spazio, non pensando a una prestazione un po' più atletica, ma una sorta di, appunto, rarefazione, è assolutamente affascinante e ritengo anche indispensabile, anche per l'opera. I due mondi non devono essere separati, secondo me devono dialogare e l'uno compenetra l'altro.
La carriera del cantante è una carriera complicata. Se dovesse Gabriela Sborgi, in questo momento in cui ha a che fare con molti giovani, dare un consiglio essenziale per una carriera, quale sarebbe?
Che brutta domanda! Ahimè, molto banalmente, studiare, 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 studiare. E essere curiosi, farsi domande e non ingabbiarsi in preconcetti. Cioè il canto è un modo, nel mio caso, attraverso cui mi sono conosciuta e ho fatto esperienza e ho fatto vita, oltre a essere una professione. La professione vuol dire che devi essere bravo, che devi fare bene le cose e che devi, come dire, ambire all'eccellenza, no? E fare le cose meglio possibile, essere serio e continuare, no? A dare continuità a questa professionalità. E poi ci sono tutti i momenti con cui tu costruisci questa professionalità che sono pezzi di vita, tessuto che tu cuci, ricuci, a volte scuci, a volte si lacera, e tu devi continuamente vegliare e premurarti di questo tessuto, perché siamo noi. E quindi, insomma, a volte è bello anche prendere le distanze dalla professionalità per dedicarsi meglio al tessuto della propria vita, sempre attraverso il canto, E così come è bello dedicarsi alla professionalità, appunto disidentificandosi in qualche modo.
Prima di lasciarci, chiedo a Gabriella Sborgi con quale ascolto le piacerebbe che ci salutassimo.
Mi piacerebbe farvi ascoltare Snake di Jake Heggie, tratto da un ciclo che si intitola Eve Song. Mi diverte molto perché è una vocalità molto sfaccettata, ma anche un po' crossover, per dirla modernamente. È molto giocoso, è Eva che si confronta col serpente e gli parla, e si parlano e si dicono delle cose. Insomma, l'episodio un po' della conoscenza, della mela, dell'entrare appunto nel mondo labile dell'esperienza e del peccato.
Grazie. Is it true about the fruit? My intuition tells me what you say about this fruit is true. I'd like to find out, Snake. I'd like to know.
Rotten.